Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi, la via maestra per il cielo, per il paradiso. Bene, prima di iniziare il racconto della vita di San Bernardo da Corleone, che oggi l'ordine francescano ricorda, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, allora cominciamo la vita di San Bernardo da Corleone, francescano, cappuccino, 1605-1667. E nel 600 sappiamo è un secolo di aspri conflitti, di profonde trasformazioni politiche, sociali, economiche, e sull'Italia pesa la dominazione spagnola, che si fa sempre più sentire per un sistema odioso di tassazioni e malversazioni, a cui si aggiungono poi carestie e pestilenze come quelle terribili del 1630 e del 1657, che poi provocheranno anche sanguinose rivolte popolari. Anche nella Sicilia, dove nasce e vive il nostro santo, si assiste alla rinascita della società feudale, che vede il ritorno massiccio alla proprietà terriera. I feudi, i centri abitati, le cosiddette terre, sono date in dominio a signori feudali mediante delle investiture regie. Solo una quarantina di feudi e centri abitati sono riservati alle finanze del re, costituendo quelle che erano chiamate le città demaniali, come lo era appunto Corleone, città natale del nostro santo, situata in una depressione naturale tra due colli muniti di fortezze, con un ruolo strategico nelle vicende dell'isola. Corleone si distingue per la sua tradizione di fierezza fin dai tempi della dominazione araba. Situata nella Sicilia centro-occidentale, faceva parte del Vallo di Mazara, e come oggi del resto dell'archidiocesi di Monreale. All'epoca Corleone contava circa 16.000 abitanti, impegnati in una vita cittadina piena di fermenti politici e religiosi, tanto da meritarsi il titolo ambizioso di Animosa Civitas. Lo stemma della città, un leone che squarcia con slancio un cuore, rende ragione di questo aggettivo animosa, sia nel senso di coraggiosa sia anche nel senso di violenta. Nel 1621 Corleone, sborsando l'ingente somma di 7.500 ducati, acquista dallo Stato spagnolo il diritto di mero e misto impero, cioè l'esercizio del potere giudiziario nelle cause civili e criminali, e per questo aveva il privilegio di avere un proprio corpo di polizia urbana, formato da cittadini che serviva a mantenere l'ordine pubblico giorno e notte. Corleone era famosa anche per i tornei di spada, ai quali si piazzava sempre ai primi posti nei concorsi che si tenevano nell'isola. Ebbene, nel quartiere corleonese di San Pietro, nei pressi del Mulino di Gallo, nacque il 6 febbraio 1605 il nostro santo, al fonte battesimale Filippo Latino, che poi convertirà in religione con quello di Bernardo. La sua famiglia era chiamata a voce di popolo una casa di santi. Il padre, di nome Leonardo, mastro consarioto, cioè calzolaio e artigiano di pelletteria, era un uomo di grande bontà, di grande carità verso i poveri, tanto che era capace, quando incontrava qualcuno di questi per strada, di portarselo a casa, ristorarlo con un bagno, dargli abiti puliti e rinfocillarlo. Come testimoniò i processi la figlia Domenica, Morì il 7 marzo del 1620, quando il nostro santo aveva 15 anni di età. La madre era una fervente terziaria francescana, anche lei tutto cuore per i poverelli, dedita alla preghiera sino agli ultimi anni della sua vita, quando appoggiandosi a un bastone si trascinava fino alla chiesa per assistere alla messa e alla benedizione vespertina, per non mancare l'appuntamento con la Madonna del Soccorso di cui era devotissima. Ai processi la figlia Domenica disse di sua madre che era di vita pura e innocente. Si parla anche di un fratello, Giuliano, prete diocesano morto anch'egli in fama di santità, e la stessa sorella Domenica, testimone privilegiata ai processi del nostro santo, Cappuccino, fu ritenuta dai suoi concittadini come una serva di Dio. Degli altri della famiglia non si sa molto, se non che la famiglia dovesse contare 10 figli, di cui Filippo, il nostro santo, era il quinto genito. Quindi, fra le pareti domestiche, neanche a dirlo, il nostro santo venne educato molto cristianamente, crebbe pio devoto, molto caritatevole verso gli indigenti, come lo erano il padre e la madre. Devotissimo del crocifisso, venerato nella chiesa di Sant'Andrea, ogni venerdì vi si recava per accendervi una lampada votiva e lo stesso faceva ogni sabato per la Beata Vergine Maria. Frequentava i sacramenti con assiduità, non si vergognava di farsi sorprendere in preghiera nelle chiese del paese e un certo Giuseppe Lupo dice ai processi che ogni volta che aveva qualche disgusto o rammarico, subito si andava a confessare. Sono molti coloro che testimoniano di averlo visto mentre andava con i bertuli in collo, cercando l'elemosina per la città in tempo d'inverno per i poveri carcerati. E questo dicono anch'essi senza vergognarsi. Quindi era, possiamo dire, un buon cristiano cattolico che non si vergognava della sua fede. Dal padre aveva imparato il mestiere di calzolaio e ne gestiva la bottega. I suoi cittadini attestano che come capomastro trattò sempre bene i suoi dipendenti e a chi gli parlava di matrimonio mostrava con una certa fierezza il cingolo francescano che teneva esposto abitualmente nella sua bottega accanto alla spada, rispondendo che la sua sposa era Lucurduni di San Francesco, segno che conferma la sua appartenenza all'ordine del terzo ordine francescano come la madre. Quanto alla spada appesa nella bottega, l'arte di maneggiarla non era per lui un hobby, ma un vero e proprio mestiere, dal momento che apparteneva al corpo della guardia cittadina di cui abbiamo parlato all'inizio. Quando si trattava di difendere i poveri e gli oppressi, non esitava a servirsene. Così difese una giovane insidiata da due soldati spagnoli. Protesse dei braccianti che stavano vedendo si vedevano defraudati dal loro lavoro da una banda di borsaioli. E era così abile ad usarla che si era meritato il titolo di prima spada della Sicilia. I testimoni sono concordi nel deporre che se Mastro Filippo metteva mano alla spada era per difendere qualche vessazione del prossimo e per aiutare qualche persona. Tuttavia, che Mastro Filippo si accendesse come un fiammifero, se provocato, non era un mistero per nessuno, lì a Corleone. Anzi, due testimoni precisano nei processi: nessuno difetto ci era notato, se non la caldizza ch'avia in metter mano alla spada quando era provocato. Cioè, non aveva nessun difetto se non questa, che chiamano caldizza, questo carattere un po' impetuoso, fuocoso. Tanto che questo suo carattere non procurò non indifferenti timori, anzi, per i genitori, come ci attesta sempre la sorella Domenica ai processi, anzi, il padre soprattutto gli dava continuamente avvertimenti in tal senso, di stare attento. In ogni caso, sono unanimi ad attestare tutti che non provocò mai nessuno, ma fu sempre provocato. Le fonti ci dicono che egli ebbe delle scaramucce con non meglio identificato Vinuyacitu, il quale se ne uscì con un duello di spada contro Nostro Santo con due dita ferite. E pare che proprio questo Vinuyacitu, per vendicarsi dell'affronto, abbia ingaggiato un certo Vito Canino che è venuto da Palermo a Corleone sotto il pretesto di carpire il primato nel maneggio della spada. In realtà aveva lo scopo di assassinare il nostro Mastro Calzolaio. L'episodio di questo duello, che tanta parte avrà poi nelle vicende di San Bernardo da Corleone, lo si deve collocare nell'estate del 1626. Filippo allora aveva 21 anni. Doveva esserci un gran caldo in quei giorni di canicola, dal momento che ci dicono i testi, se ne stava nella sua bottega spitturinato, cioè a torso nudo, quando arrivò questo Vito Canino, provocandolo, invitandolo a prendere in mano la spada, a sfidarlo sulla piazza. Da principio Filippo si rifiutò, ma il provocatore continuò così imperterrito nella sua provocazione, tanto da farlo mandare in collera e fargli infine rispondere per le rime. Filippo infatti uscì dalla bottega, ma anziché con la spada, con un semplice pugnale, pensando così di spaventarlo e di allontanarlo. Il duello si articola in due tempi ed ebbe inizio nella piazza superiore per consumarsi poi nella piazza inferiore con l'inevitabile crocchio di spettatori incuriositi e partecipi. Questo Vito Canino ce la metteva tutta per colpire Mastro Filippo puntandogli alla testa. E fu allora che il calzolaio, notando come l'avversario facesse sul serio, anzi cercasse proprio di ucciderlo, rientrando in bottega si armò della spada, sferrando un contrattacco senza esclusione di sorta, mirando anche lui alla testa del canino che per parare il colpo ne ebbe i tendini del braccio recisi, restando mutilato e inabile per il resto della vita. Nonostante si fosse trattato in fondo di legittima difesa, Mastro Filippo, vedendo l'avversario gravemente ferito, ne provò un vivissimo dolore e dispiacere. I biografi ci dicono che si rifugiò nella chiesa di Santa Rosalia che sorgeva nella piazza superiore del paese e che se ne stette gran tempo fuggiasco, anche se un biografo sostiene che la sua latitanza fu più per rientrare in se stesso e riflettere che per sfuggire alle conseguenze del suo gesto. Comunque, grazie al lavoro paziente di alcuni mediatori, questo Vito Canino, ferito nell'orgoglio e anche nel corpo, sebbene obtorto collo, ammise il suo torto davanti al giudice della corte criminale di Corleone, perché era stato lui a spingere Filippo alla rissa, diciamo, a rispondere alle sue provocazioni e anche poi a difendersi di fatto. Così Filippo tornò al suo lavoro di calzolaio nella bottega paterna, intraprendendo, come ci dicono i biografi, una vita di espiazione e di servizio per rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso e continuare nell'assiduo esercizio della preghiera e delle opere di carità, la ricerca della volontà di Dio. Fu così che maturò il desiderio di farsi religioso. E chiese ripetutamente, umilmente ai cappuccini di essere ricevuto nel loro ordine, ma solo dopo ripetute richieste andate a vuoto gli giunse la lettera obbedienziale del provinciale dei cappuccini che lo autorizzava a recarsi nel convento di Caltanissetta per vestire l'abito dell'ordine e iniziare l'anno di noviziato. Era l'autunno inoltrato del 1631, quindi erano ormai passati 5 anni da quel duello avvenuto sulla piazza di Corleone. Anche questo indugiare dei frati, evidentemente, era dovuto anche a questo suo precedente, quindi lo tennero in osservazione per parecchio tempo. Il cammino verso la perfezione fu tutt'altro che agevole per l'ormai novizio Fra Bernardo, così era il suo nome religioso. Un giorno, dopo le accuse che si era pubblicamente che aveva fatto durante il capitolo delle colpe, in cui tutti i religiosi pubblicamente riconoscono i propri difetti, le proprie colpe davanti alla comunità, prostrato umilmente a terra, si sentì aspramente riprendere dal maestro di noviziato, che andò ben oltre la solita riprensione, rifacciandogli anche il suo passato. Fra Bernardo allora si sentì salire in baleno il sangue al cervello e tremante di rabbia, anziché rispondere umilmente il solito padre, sia per l'amor di Dio la sua santa carità, scattò in piedi urlando: dov'è la mia spada? Ma fu solo un attimo, perché rientrando immediatamente in se stesso si prostrò in profonda umiltà. Questo incidente ci rivela quanto fu dura la lotta che dovette sostenere tra l'uomo vecchio, Filippo Latino, e l'uomo nuovo, fra Bernardo da Corleone, tra la spada, che era emblema dell'orgoglio, e dall'altra la croce del rinnegamento di sé che aveva abbracciato, tra le esigenze dell'onore umano da una parte e quelle dell'amore divino dall'altra. Ma Fra Bernardo sceglie definitivamente la follia della croce. Per un ventennio, di anno in anno, lo si vedrà mandato da un convento all'altro, addetto alla cucina o comunque a umili mansioni del servizio fraterno. A un suo confratello un giorno diceva: procuriamo di salvarci ed amare Dio, perché per questo siamo venuti alla religione, cioè per questo siamo venuti in convento. Ecco, procurarci di salvarci ed amare Dio. Concludeva: tutti dobbiamo salvarci. A Fra Pacifico da Marsala, Fra Bernardo ricordava: facciamo penitenza se vogliamo salvarci. E il padre Ilarione da Palermo riferiva nei processi: sempre ci esortava ad amare Dio e a fare penitenza dei nostri peccati. Il coro e la cella divennero i suoi luoghi preferiti. Sempre austero con se stesso, si mortificava in modo che sa dell'incredibile. 7 volte al giorno si flagellava con catene di ferro o con una grossa palla di cera intrisa di taglienti pezzetti di vetro. Per far stagnare il sangue che sgorgava dalle ferite, vi applicava del sego misto a sale. Più volte alla settimana portava un cilicio a forma di tonaca che gli giungeva fino alle gambe, tutto intrecciato nella parte interna da punte di acciaio. Dormiva 3 ore d'inverno e 2 d'estate sopra una tavola non più larga di mezzo metro, con la testa appoggiata a un ruvido legno. Un religioso che lo consigliava di aggiungere almeno un'altra tavola per allargare quel misero e stretto giaciglio, il santo rispondeva: non occorre avere un letto più largo, perché stretta è ancora la strada del paradiso. Ed nella sua profonda umiltà si riteneva un grande peccatore, e questo lo portava anche a una grande penitenza. Chiaramente era anche una chiamata particolare che sentiva nel cuore da parte di Dio, con l'approvazione dei suoi superiori, che evidentemente vedevano in lui un disegno particolare. Ai confratelli, che infatti lo guardavano ammirati, dissuadendoli dall'imitarlo, diceva: lasciate fare a me penitenza, voi state allegramente. Infatti, se era molto duro con se stesso, per i confratelli mostrava un cuore pieno di bontà e di compassione. Infatti, questo è uno dei punti che si vede in tutti i santi, no? Una grande austerità verso se stessi, dall'altra invece una grande compassione verso gli altri, quello che San Pasquale definirà un cuore di figlio verso il padre, verso Dio, un cuore di madre verso i fratelli, un cuore di giudice verso se stessi. Sono questi santi, no? Che cercano appunto di essere duri con se stessi per correggersi e crescere nella via di Dio, mentre pieni di bontà e compassione verso il prossimo. Un giorno alcuni studenti cappuccini facevano la corte, dice il biografo, a quei bei grappoli d'uva che penzolavano nel vigneto del convento. Fra Bernardo, capendo subito che i giovani non avevano i dovuti permessi per mangiare fuori orario e fuori tavola, con grande intuito e cortesia si avvicinò a loro offrendo la sua mediazione. Venite qua, figlioli, rinfrescatevi, chi la cuglio, coglio io, e ce lo dico io al padre guardiano. Uno di questi giovani chierici, scoperto una volta da Fra Bernardo a combinarne qualcuna delle sue, mentre si aspettava una qualche ramanzina, se lo vide venire incontro a braccia aperte. Fratuzzo mio, non dubitare, perché io compatisco le imperfezioni giovanili. Ecco, no? Quindi vediamo la sua bontà, la sua misericordia verso le debolezze altrui. Fra Bernardo era illetterato. Qualche volta gli era sfiorata l'idea di imparare a leggere, soprattutto per poter così meditare meglio i libri spirituali che circolavano nelle librerie dei conventi. A Bivona, Fra Vittorio d'Alcamo, che lo incoraggiava in questo senso, Fra Bernardo confessava che sì, aveva cominciato a studiare con un libro che gli era stato fornito da Fra Benedetto, ma aveva capito nella preghiera che quella dello studio non era la sua via. Anzi, aveva udito il crocifisso un giorno dirgli: Bernardo, non cercare tanti libri, ti bastano le mie piaghe per leggere e meditare. Infatti, si racconta anche, no, nei primi fioretti francescani, come i primi confratelli di San Francesco, non avendo libri, si costruivano delle piccole croci e davanti a quelle passavano il tempo della loro meditazione, pensando alle sofferenze di Gesù, a come Gesù ha affrontato il supremo atto d'amore sulla croce, con l'esercizio dell'umiltà, della pazienza, della carità, della benevolenza, eccetera. A Bivona accadde che tutti i frati del convento si trovassero un giorno a letto con una forte influenza. I primi giorni Fra Bernardo sembrava passare incolume dai sintomi di questo male, e così, oltre a fare la cucina che gli spettava di incarico, prestava il suo servizio presso i fratelli infermi, come infermiere. Un bel giorno però si vide anche lui cadere malato, anzi, ci dicono i biografi, fu sul punto di essere in fin di vita. Vedendo il suo stato, ma soprattutto quello dei confratelli che erano privati del suo aiuto di infermiere, si trascinò, così com'era in cappella, fino al tabernacolo dove, staccandovi con la mano la statuetta di San Francesco, che si trovava accanto al tabernacolo, se la mise nella manica del saio, dicendo: Serafico padre, tu lo sai che i tuoi frati di Bivona sono ammalati. Chi si prenderà cura di essi? Ti avverto che non uscirai di qui se non quando mi avrai guarito. L'effetto benefico dello stratagemma, un misto di carità, di fede, di semplicità, non si fece attendere. Il giorno dopo Fra Bernardo era completamente guarito e pronto a riprendere con cuore materno il suo amorevole servizio ai frati infermi. Quindi questo ci svela la familiarità, no? Che anche questo santo ormai aveva, no? Con Dio e con i santi. In quel convento di Bivona, però, è ricordato anche perché fu il luogo in cui il nostro santo ebbe l'inizio di una lunga tribolazione che lo perseguiterà per anni. In prossimità di uno dei capitoli provinciali, quando nei vari conventi veniva eletto il cosiddetto discreto, cioè era una figura che accompagnava il guardiano al capitolo della provincia, Fra Bernardo rifiutò il suo voto all'aspirante locale che era un certo padre Basilio da Burgio. Non c'è detto perché, ma il nostro santo non diede il suo voto in suo favore e la mancata elezione fece scattare in questo padre un forte risentimento che si trasformò ben presto in una vera e propria campagna ostile e denigratoria nei confronti di Fra Bernardo, a cui attribuiva la sua sconfitta. quando nel cuore umano non c'è l'amore di Dio, anche in convento purtroppo si possono verificare queste invidie, queste gelosie, che sconfina quasi nell'odio, come vedremo. Quando il santo fu trasferito a Castronovo, il padre guardiano Francesco da Burgio, che era amico e concittadino del padre Basilio, si incaricò di fargli pagare lo smacco elettorale del padre Basilio, cogliendo ogni occasione per umiliarlo. Quindi, oscurato, per così dire, da tutte quelle maldicenze che gli erano giunte, non faceva mancare appunto l'occasione per colpirlo e umiliarlo. Un giorno, ad esempio, facendo tesoro delle mormorazioni di alcuni frati che si lamentavano di vedere poco il cuoco in cucina e troppo in chiesa, gli scatenò sul capo una gragnuola di rimproveri che provocarono la replica del cuoco. Ai frati, d'altra parte, non lasciava mancare nulla, quindi perché lamentarsi se lui passava il tempo che gli restava in cucina? Quando il padre guardiano però si fu allontanato, Fra Bernardo, rientrando in se stesso, capì di non essere stato abbastanza coerente nel giustificarsi così davanti al padre superiore, invece che stare in silenzio e accettare con umiltà il rimprovero. Così prese dei rami che si trovavano nel fuoco in cucina e se li strofinò sulle labbra come monito a non rispondere. A non rispondere più. Ecco, per imitare Gesù che sulla croce rimane in silenzio davanti all'ingiustizia che riceve. Lo riferisce ai processi, questo fatto, Fra Ilario da Palermo, allibito testimone oculare del fatto. In un'altra occasione, lo stesso padre guardiano castigò Fra Bernardo a pane e acqua in pubblico refettorio. Quando un confratello gli consigliava di ricorrere ai superiori per mettere fine a questa persecuzione ingiusta e farsi cambiare di convento, Fra Bernardo rispose sottovoce: «Perdoniamolo. E preghiamo il Signore per lui, ma mi dispiace, poveretto, perché ha da morire fuori dalla religione». E quindi era più dispiaciuto del fatto che questo padre, che si presentava come un suo nemico, dovesse poi un giorno venir meno alle sue promesse e lasciare l'ordine cappuccino. Accanto alle persecuzioni degli uomini, il santo ebbe a soffrire anche quella dei demoni, che più volte lo assalirono, lo bastonarono in cella con tanto strepito da impaurire gli stessi confratelli. Il santo però non si turbò mai, non desistette mai dal suo tenore di vita. La pazienza e le preghiere furono le armi misteriose con le quali riportò sempre vittoria. Solito ripetere che l'orazione è il flagello del demonio, il quale teme più l'orazione che i flagelli e i digiuni. Ecco la potenza della preghiera, no? Della preghiera che si eleva a Dio, che fa breccia nel cuore di Dio. Il nostro santo sembrava nato per la lotta, ci dicono i biografi. In gioventù aveva lottato per l'onore. In religione dovette lottare per vincere se stesso, per domare le passioni, l'orgoglio, il suo temperamento focoso e ruente. La sua vita fu una continua lotta, ma anche un continuo trionfo. E d'altra parte il Signore premiava la sua umiltà con il dono dei miracoli. Adesso facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo appunto col racconto di qualche fatto miracoloso, qualche fioretto della vita di questo santo. Bene, allora continuiamo con la vita di San Bernardo da Corleone, umile fratello cappuccino. In questo periodo della vita che abbiamo visto, in cui è molto provato, soprattutto da parte dei superiori, ma anche di confratelli che insomma lo considerano un ipocrita, un falso. E in questo periodo il Signore non manca anche di consolare il nostro servo di Dio, con il dono di particolari miracoli. C'è il fioretto della gallina che era stata uccisa, spennata, pulita, già pronta per essere cucinata sul lievo del padre guardiano. Ma per ordine dello stesso, gli fu ordinato dallo stesso di riconsegnarla alla benefattrice, e quale fu lo stupore della benefattrice Virginia Giallongo quando se la vide di nuovo viva e di nuovo con le piume volare nel suo pollaio, risuscitata miracolosamente nelle mani del santo. Allo stesso modo, un giorno ricompose un bottiglione di vino che era andato rotto, e che si vide nelle sue mani non solo ricomporsi nuovo, ma anche riempirsi nuovamente di quel vino che ormai era andato tutto sparso per il corridoio del convento. Grande fu però soprattutto il suo amore per i poveri, per i quali intercedeva presso il Signore. Nei processi raccontano che andava col caldaro sopra le spalle per le vie del paese, a dare la minestra ai carcerati. E a donna Virginia Giallongo, che è la signora della gallina, che si vide risuscitata la gallina, chiese in segno di amicizia che, se fosse morto prima lui di lei, avesse avuto la bontà di distribuire in quel giorno una grande quantità di pane ai poverelli. Frattanto, le umiliazioni subite nel convento di Castronuovo si ripetettero anche nella nuova comunità di Castelvetrano, dove era stato trasferito, preceduto come sempre dalla campagna denigratoria di questo padre Basilio, che gli aveva izzato contro ad arte il guardiano, un certo padre Francesco di Gibellina. La breve permanenza di Fra Bernardo fu segnata in questo convento da continue sofferenze che culmineranno in un castigo teatrale in cui il cappuccino corleonese fu costretto a comparire in pubblico con un vaso sordido e sporco appeso al collo. Ciò che però stupiva tutti era la sua imperturbabile serenità esteriore e l'amore di Dio che lo animava in mezzo a tante sofferenze, tanto che quando questo guardiano che tanto l'aveva fatto soffrire divenne ministro provinciale, trattò sempre con lui con grande dolcezza, come se nulla fosse mai accaduto. E questo particolare ci fa vedere come Fra Bernardo aveva davvero lavorato su se stesso nel vincere il proprio carattere. Anzi, quelle grandi penitenze che faceva è perché vedeva che il suo carattere era così focoso che per domarlo aveva bisogno, per così dire, di anche una forte volontà che si temprava proprio in queste penitenze che faceva. Durante una sua permanenza nel patrio convento di Corleone, davanti all'altare maggiore, ebbe l'occasione di abbracciare il suo vecchio rivale Vito Canino. E allora le lacrime di pentimento di Fra Bernardo, che sempre per questo fatto si considererà come un bandito, un criminale, le sue lacrime furono asciugate dall'umiltà del canino. A Caltabellotta, nel 1647, anno di sommosse antispagnole, Fra Bernardo rimane coinvolto e ferito tra la folla mentre accorreva coi confratelli a liberare dall'assedio popolare un signorotto locale asserragliato nel suo palazzo. Vedete come i frati cercavano sempre di farsi mediatori e di acquietare gli animi. Un giorno, nell'attraversare il fiume Verdura in piena, durante il viaggio per il suo ennesimo trasferimento da Caltabellotta a Burgio, cadendo da cavallo, Fra Bernardo si lasciò sfuggire il piccolo bagaglio che portava con sé, una specie di bisaccia a forma di cappuccio, Il suo rammarico in quell'occasione fu grande, non tanto per le povere cose che rischiavano d'annegare, quanto piuttosto per il crocifisso con cui era solito consolare gli afflitti. E quale fu la meraviglia quando si vide il crocifisso a galla tornare risalendo controcorrente per giungere lì dove era Fra Bernardo, che con grande gioia se lo stringeva nuovamente al petto. Questo crocifisso era famoso soprattutto perché a Castronovo Fra Bernardo davanti a questo crocifisso aveva ottenuto un miracolo. C'era allora una famiglia che piangeva un figlio annegato. I frati avevano lasciato il coro per rendersi presente a questo mesto corteo del funerale, che si era fatto proprio dietro la porta della chiesa del convento. Fra Bernardo però era rimasto in fervorosa preghiera davanti al suo crocifisso. Sta di fatto che l'annegato improvvisamente lo si vide rialzare dalla lettiga tra lo stupore generale, nuovamente vivo. Un testo ci dice che Fra Bernardo non sentiva di buona voglia mormorare, fuggiva a tutte le conversazioni. Dice un testo: sempre lo conobbi solitario, fuggi compagnia di pochissime parole. Un altro stava sempre intento nell'orazione. E un altro ancora, pur consumando la maggior parte del tempo in orazione durante il giorno, passava intere notti stando nella chiesa senza dormire per meditare le cose superne e i misteri che insegna la nostra santa fede. Sentiva profondamente il fascino della vita eremitica. Lo si vedeva spesso andare nella selva, dice un testimone, verso la Rimita, verso la cappella della Madonna, e andava a fare orazione. Era solito anche nel grande convento crearsi un ambiente isolato per pregare, allestiva allora un altarino che dedicava di solito alla Vergine, e nei ritagli di tempo libero che il suo compito di cuciniere gli lasciava, vi si rifugiava. Nel solco della tradizione francescana, la sua preghiera abbracciava soprattutto il bambino di Betlemme, la Vergine Maria, la mensa eucaristica, l'Eucaristia e la croce. A chi gli chiedeva come contemplasse il Signore dopo la comunione, durante il momento del ringraziamento, Fra Bernardo rispondeva così com'è, alle volte appassionato, alle volte piccino, e più volte fu visto sollevato in aria. Verso la Beata Vergine Maria nutriva un amore filiale. La chiamava la Bedda Matri, bella madre. Nella sua cella era solito preparare un altarino e lo dedicava a lei, che puntualmente adornava con fiore e erbe odorifere. Quando pregava la Madonna si lasciava andare alla gioia. Una volta, mentre in cella recitava la Litania Mariana, all'invocazione Santa Maria simulava con la bocca i giochi pirotecnici, quasi in segno di solennità e di immensa gioia, tra le risa e lo stupore dei frati che l'ascoltavano, divertiti. Un suo confratello ricordava di averlo visto quasi sempre con la corona del rosario in mano, e di questa preghiera mariana si faceva propagatore dentro e fuori il convento. Ha ragione, quindi, e con convinzione più profonda, poteva esortare religiosi e laici così: preghiamo la Madonna Santissima che ce n'è di bisogno. E che la Madonna apparisse molte volte a Fra Bernardo era una convinzione generale, sia dei frati che del popolo. E ogni volta che gli veniva sottoposto qualche caso difficile, e se ne veniva a capo, a chi gli chiedeva spiegazioni, egli rispondeva additando un'immagine della Madonna del Rosario che adornava le austere pareti del convento palermitano. Questa signora me l'ha detto. Si accostava tutti i giorni all'Eucaristia ed era questo il momento in cui si sentiva totalmente unito a Dio e si rammaricava quando il Venerdì Santo, secondo la liturgia del tempo, non poteva comunicarsi. Allora sconsolato andava in giro dicendo: oh povera anima, questa mattina resti digiuna del pane degli angeli. Soprattutto a Palermo, quando ebbe la possibilità, che era servizio in chiesa, in sacrestia, serviva tutte le messe che si celebravano nel convento, ed erano tante, perché tanti erano i sacerdoti presenti nella comunità. Imitando San Francesco, circondava con venerazione e amore tutto particolare ciò che riguardava l'altare, ciò che riguardava il decoro liturgico, la riverenza umile e continua che portava ai sacerdoti era di ammirazione a tutti. Assorto nella meditazione, diceva un teste, Fra Bernardo dimenticava alle volte la dimensione del tempo. Gli sembrava di non poter fare a meno di stare presente con Gesù sacramentato. Per questo, dopo la recita del mattutino a mezzanotte, rimaneva in chiesa fino al mattino, perché, come spiegò una volta Fra Cherubino da Palermo, non era bene lasciare il Santissimo Sacramento solo. E per questo egli gli teneva compagnia finché fossero venuti gli altri frati. Frequentemente, anche entrando in cucina, Fra Bernardo salutava i confratelli, modificando il saluto abituale con un sia lodato il Santissimo Sacramento, che completava a volte con Evviva la Madonna Santissima concetta senza peccato originale. Quando, stando in coro, si accorgeva di qualche frate che passava davanti in maniera un po' troppo frettolosa, lo esortava a genuflettere devotamente, non di corsa, come fanno i cavaduozzi. Fra Bernardo poi portava uno sviscerato affetto alla passione di Gesù. Abbiamo parlato del particolare affetto che aveva verso questo crocifisso davanti al quale meditava e pregava. Diceva così ai frati: Quando nel convento avete qualche bello e devoto crocifisso, non avete più altro che desiderare. Attraverso la meditazione continua, Fra Bernardo era arrivato alla conclusione che la passione del Signore è un mare che non affondo, perché contiene una gran moltitudine di misteri, i quali eccitano l'anima all'amore di Dio. Abbiamo visto anche in altre vite, no? Come l'amore, la meditazione della passione del Signore diventa il focolaio da cui il santo attinge quel grande amore di Dio che va ogni giorno ingrandendosi, crescendo. Tutta la sua vita era un invito al soprannaturale. Un certo Giuseppe, consigliere reale, riferì che non vi era persona che vi andasse a parlare che non ne restava consolato nell'anima, emendato nei costumi, affezionato alla confessione e a mutare vita. Sicché da lui venivano non solamente gli secolari, ma anche gli sacerdoti per sentirlo parlare di Dio e cavar frutto nell'anima. E quando si avvicinava a lui sentiva nel cuore, dice, compunzione tale mutazione di vita che temeva accostarsi innanzi a detto servo di Dio in peccato veniale. Vedete come i santi diventano quasi trasparenti, no? Rivelano proprio la presenza di Dio, Dio che è in loro. L'amore di Fra Bernardo per il prossimo iniziava dentro il convento, stimandosi servo e servendo tutti. Nei rapporti fraterni mai lo si vide adirato con qualcuno o lamentarsene o mormorarsi del prossimo. Quando in convento arrivavano frati forestieri, sia di passaggio che destinativi da provvedimenti disciplinari, Fra Bernardo li abbracciava, si precipitava a lavare i loro piedi per ristorarli dalla stanchezza del viaggio. E faceva sempre tutto con la più grande allegria, dicendo per amor di Dio, per amor di Dio. Non faceva cosa che non mostrasse grande allegrezza e quando vedeva qualche frate afflitto che sospirava, quasi meravigliandosi diceva: Che cos'ha questo che sospira e sta malinconico? Stimiamo che ognuno debba stare allegro e contento. Anche in questo vediamo, no, proprio risplendere la letizia francescana che San Francesco voleva nei suoi figli. E diceva: Piangete nella vostra cella i vostri peccati, ma quando siete con gli altri, ecco, mostratevi allegri e contenti. Alla baronessa di Carini, che si lamentava di essere vittima dell'acidità del marito, le disse: Senta, signora, cerchi prima di accorciare un po' la lingua e vedrà che la faccenda si aggiusterà subito. Un giorno Fra Bernardo rientrava in convento per una di quelle viuzze che fanno di alcuni quartieri di Palermo qualcosa di molto simile alla casbah araba. Il cappuccino si fermò all'uscio di conoscenti, dal quale venivano strilli sconsolati di un bambino. Fra Bernardo chiese a quelli di casa il motivo di tanto pianto. E fu il bambino stesso a dare spiegazioni all'umile frate, additando il gatto che se ne stava in un angolo a far le fusa dopo aver fatto un boccone dell'uccellino di casa che era delizia di questo bambino. Fra Bernardo non ebbe esitazione, rivolto al gatto gli intimò la restituzione del mal tolto. Inutile dire che miracolosamente l'uccellino tornò fuori dalla bocca del gatto e a svolazzare per la casa, ravvivando di nuovo la gioia del suo padroncino, mentre Fra Bernardo si affrettava a scomparire per evitare i commenti e ringraziamenti. Visitando un giorno una famiglia di cui era legato per amicizia, Fra Bernardo rivolse alcune parole di esortazione ai figli che lavoravano col padre, invitandoli all'obbedienza verso i genitori. Ma giunse però a un certo punto un rimprovero particolare a uno di essi che viveva amore uxorio, cioè conviveva con una ragazza fuori dal matrimonio. Il padre sgranò gli occhi, meravigliato nel sentire che il cappuccino rivelava quello che riteneva fosse un segreto che sapevano solo loro. Ma l'imbarazzo durò poco perché Fra Bernardo, con grande carità e per dare anche un segno prodigioso a quel ragazzo, e quindi invitarlo a una vera e propria conversione, avvicinandosi all'albero di fichi che cresceva lì a fianco, prendendone un ramo spoglio, invitava prima il figlio Antonio, peccatore, poi gli altri a mangiare dei fichi che si videro spuntare dal nulla. Era infatti pieno inverno. La moglie non faceva che urlare: Gesù, Gesù, in questa stagione fichi nel mese di gennaio. Il padre, confidando il fatto nel processo, diceva che di quel fico non posso spiegare la dolcezza. Ai primi di novembre del 1666, trovandosi a Palermo, e stando assorto in preghiera davanti all'altare, gli apparve Gesù col volto adirato, con fulmine e saette nella mano destra in atto di lanciarli contro la città a causa dei suoi gravi colpi e peccati. Il santo cappuccino si mise allora a scongiurare il Signore ad aver pietà e misericordia dei palermitani e a scagliare contro di lui il fulmine della sua ira. Alla preghiera del santo Gesù parve placarsi. E se la città fu risparmiata, si ritenne che ciò fu per le preghiere dell'eroico cappuccino, ecco, che si offrì vittima di carità. Gli ultimi mesi della vita di Fra Bernardo trascorsero all'insegna del desiderio ardente di vedere Dio. Tutti coloro che hanno deposto i processi hanno sottolineato l'allegrezza che Fra Bernardo mostrava quando si sentiva vicino alla fine della sua esistenza. Un mattino, verso la fine del 1666, entrando in cucina saltellando, ripetendo con allegria straordinaria, diceva: Paradiso, 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 paradiso. La Vergine Santissima, infatti, gli era apparsa poco prima e gli aveva annunciato ormai vicina la morte. E Frangelico da Palermo ricorda come volendosi accomiatare dai confratelli e gli amici, diceva tutto allegro: Presto ci vedremo in paradiso. Raccolto in quella celletta, sempre più spoglia, che era stata frequentata, come annota un biografo, da grandi personaggi, e in cui erano comparsi mille volte il Re della Gloria, la Regina degli Angeli e i cortigiani del cielo, rivolto verso un'immagine della Santissima Trinità, sospirava: Ecco qua la nostra speranza. Egli poteva affermare, forte di questa speranza, dice il padre Salvatore da Castelvetrano, la certezza che tutti ci dobbiamo salvare. Il giorno festivo dell'Epifania del 1667, per l'ultima volta si raccolse con la comunità per il pranzo. Ma il pomeriggio il padre Benedetto da Trapani se lo vide comparire in cella, accusando un vivo dolore al petto. Padre Benedetto gli suggerì di farsi ricoverare all'infermeria, dando il solito augurio di guarigione, di pr pr pronto ritorno. Ma Fra Bernardo rispose convinto: Padre, no, perché io morirò di questa infermità e non ritornerò più vivo in questo convento. Infatti, 7 gennaio fu accompagnato all'infermeria, che i cappuccini avevano in città, con i sintomi chiari di una polmonite, febbre alta. Avvicinandosi la fine, 9 gennaio, ricevette il Santissimo Sacramento in forma di viatico e gli fu amministrata l'unzione degli infermi dopo la riconciliazione, dopo quella della riconciliazione amministratagli dal suo confessore, padre Benedetto da Trapani. Semiseduto sul suo lettuccio, col cappuccio abbassato fino alle orecchie per proteggersi da ogni distrazione, chiese al padre Francesco Maria da Sciacca che gli facesse la carità di leggergli qualche cosa della Passione del Signore. Stando egli, dicono i testi, ad ascoltare devotamente. E sorella Morte trovò fra Bernardo da Corleone proprio in questo di atteggiamento di ascolto della Passione del Signore e di preghiera. Erano le 15:30 del 12 gennaio 1667. La notizia si diffuse in un baleno, soprattutto tra i ceti popolari. Una moltitudine di gente accorsa a vedere per l'ultima volta il fratello buono e rimpianto per la scomparsa del cappuccino. I funerali furono un vero trionfo. Il giorno stesso della sua morte apparve a diverse persone devote, assicurandole della sua andata in cielo. Numerosi miracoli avvennero sia durante i funerali che in seguito presso la tomba. Il 15 maggio del 1768 il pontefice Clemente XII ne celebrava la solenne beatificazione e nel 2001 Giovanni Paolo II le elevava all'onore degli altari. Ebbene, 15 giorni dopo la sua morte era apparso a un certo Antonio di Portanna, suo confidente, e assicurandogli che si trovava ormai nella beatitudine celeste, salutandolo lietamente, gli disse: Addio, frate Antonio, paradiso, paradiso, paradiso. Benedette le discipline, benedette le veglie, benedette le penitenze, benedette le abnegazioni di volontà, benedetti gli atti di obbedienza, benedetti i digiuni e benedette tutte le perfezioni religiose. E così, staccandosi, si levò verso il cielo. È bello, ecco, sentire queste frasi. Innanzitutto, paradiso, paradiso, paradiso. Ecco, il messaggio che questo santo ci dà è proprio quello di aspirare al cielo, guardare alla meta. Quella meta che era per lui sempre davanti agli occhi, ecco, salvarci e amare Dio, salvarci l'anima, amare Dio. E lui, proprio elevandosi al cielo, dice: Benedette le discipline, benedette le veglie, benedette le penitenze, benedette le abnegazioni di volontà, benedetti gli atti di obbedienza, benedetti i digiuni, benedette tutte le perfezioni religiose. Anche noi, ecco, dobbiamo dire benedette le volte che abbiamo riuscito, siamo riusciti a stare in silenzio quando siamo stati provocati, benedetti noi se siamo riusciti a rimanere pazienti in una situazione di disagio, ecco, benedetti noi se abbiamo saputo esercitare le virtù. Ecco, quindi ricordiamoci di quel giorno in cui lasceremo questa terra. E pensiamo, ecco, che quel giorno ce lo prepariamo proprio attraverso tanti atti quotidiani. E quegli atti che vorremmo avere quel giorno, ecco, nelle nostre mani, sono quegli atti che dobbiamo impegnarci oggi a fare nostri nell'esercizio delle virtù. Ecco, chiediamo a questo grande santo di aiutarci a vincere i nostri difetti, come lui ha dovuto lottare, combattere contro un carattere molto ribelle. Ecco, chiediamo la grazia di aiutarci a rivestirci anche noi della passione del Signore, delle virtù che vediamo nella Beata Vergine Maria, che fu la stella che guidò San Bernardo nella sua vita terrena e che vuole guidare anche noi verso il paradiso. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.